qualcosa per lui in santa pace, e con una VPN può avere molti meno problemi legali, perché infatti in molti paesi, in Italia leggermente di meno, anzi poco, però scaricare dei contenuti protetti da copyright potrebbe anche metterti in qualche piccolo casino, e quindi invece l'utilizzo di VPN funziona meglio. Molti dei servizi di VPN essenzialmente sono diciamo pensati per le necessità di questi utenti, e quindi permettono senza problemi di utilizzare anche BitTorrent, che è un protocollo per scaricare file in generale, non solamente protetti da copyright, però comunque che è molto utilizzato, e quindi si assicurano che tutto funzioni bene e non tengono troppe informazioni sensibili, perché in questa maniera, se poi arrivano delle segnalazioni di download illeciti, diciamo queste loro non hanno i dati per poterle inoltrare all'utente in questione. In genere è una strategia che funziona, ma LiquidVPN, devo dire, è stata forse un po' troppo audace, sicuramente un po' più sfortunata, perché in una causa essenzialmente, in genere come vanno questi iter? Una casa produttrice di film segnala la violazione del copyright al soggetto che ha la proprietà dell'indirizzo IP, che è appunto la VPN, non l'utente finale, e quindi appunto segnala questa cosa e dice: guarda che a tale ora, in tale giorno, questo tuo IP ha scaricato questo mio film, e quindi devi dirmi chi è la persona che l'ha fatto. E loro gli dicono: non abbiamo i log per poterlo
Perché LiquidVPN è una di quelle VPN che come modo per difendersi da eventuali denunce e cose del genere non mantiene i log. Quindi sostanzialmente una persona si collega, fa quello che deve fare, ma una volta che poi si è scollegata, diciamo, i gestori della VPN non hanno più la possibilità di capire capire chi si era collegato, da dove, dare le informazioni che eventualmente sono richieste da queste ditte. Ora, quello che è successo appunto è che i produttori cinematografici hanno denunciato LiquidVPN. LiquidVPN ha risposto: ma noi non li teniamo i log. E stavolta, a differenza di altre volte, perché diciamo questa è una strategia che è utilizzata, diciamo, abbastanza comunemente, è stato detto sostanzialmente che LiquidVPN in realtà non se ne può uscire così, per vari motivi. Il primo motivo, cioè l'argomento, diciamo, di base che dice l'accusa, è che il fatto che loro dicano che non hanno i log è una scelta deliberata, nel senso che loro hanno deciso di non avere i log allo scopo di non rispondere a queste richieste di dati dai detentori del copyright delle cose che vengono scaricate. E qua sta, diciamo, in certo senso la essere un po' sempliciotti di questi LiquidVPN. La dimostrazione la danno con la pubblicità stessa di LiquidVPN, perché LiquidVPN si autopubblicizza dicendo che è la migliore VPN per i torrent, come che è una cosa sicura per aggirare il DMCA, che è il Digital Millennium Copyright Act americano, e insomma si vanta di queste cose. Di conseguenza gli accusatori hanno detto: no, se loro si vantano di una cosa del genere vuol dire che lo stanno facendo apposta di non mantenere i log, e di conseguenza vanno perseguiti. Ora, questa cosa questa è una di quelle cose in cui bisogna fare attenzione, cioè nel senso bisogna fare attenzione a come evolve questa storia, perché la storia dell'assenza dei log è una cosa che è molto spesso utilizzata per evitare responsabilità di dovute al comportamento degli utenti. Cioè gli utenti si comportano in una maniera che è in qualche modo illegale, per evitare sia di dover denunciare i propri utenti sia di essere responsabili, spesso si applica questa strategia del non mantenere i log, mantenerli per un tempo molto breve. Se dovesse passare questa causa e sostanzialmente dire no, però se tu ti vanti che il tuo è un servizio sicuro in cui puoi scaricare allegramente perché tanto noi non teniamo i log, vuol dire che la storia di non tenere i log non è incidentale, è voluta, e allora tu sei colpevole assieme ai tuoi utenti. E quindi diciamo su questa cosa sì, è opportuno.
Sì, per la cosa intanto della raccolta dei log è particolare, perché i log non è che nascono come strumento, diciamo, di sorveglianza da cui poi qualcuno si sottrae. I log nascono come strumento tecnico, cioè nel senso per i fini di poter capire cosa sta succedendo, no? Di poter controllare meglio il sistema, diciamo che chi amministra il sistema spesso trae giovamento dall'avere i log. Quando i log, anzi in realtà per molto tempo è anche successo che a volte le persone non tenevano i log semplicemente perché era una, magari sei un server vecchio che faticava un po' a fare tutto quello che doveva fare, tenere log era una roba in più che scriveva sul disco, era una fatica in più, e disattivare i log era un modo anche di risparmiare risorse, quindi anche banalmente in questo motivo, oppure anche proprio deliberatamente per tenere il minimo di informazioni necessarie. Quindi per esempio tanti siti hanno i log, ma in quei log non ci sono informazioni sensibili, quindi magari non ci sono gli IP o tante altre, no, diciamo, sottigliezze del genere. Quindi l'idea che i log li si disabilita come misura particolare perché lo si vuol fare apposta è un'idea particolare. Cioè è vero che i log spesso sono abilitati di default sulla maggior parte dei sistemi che installi, però non è che c'è scritto da nessuna parte, per esempio, per quanto tempo vengono conservati sempre i log default. Cioè i più diversi sistemi hanno modi diversissimi, no? E diciamo data retention molto diverse, così come il livello, no, di quante informazioni vengono segnate lì sopra, cioè proprio tutto, no? Oppure solamente le cose eccezionali, quindi quanti log hai, anche quello non è in nessun modo standard. Quindi l'osservazione che i log li si disabilita perché in cattiva fede, da un punto di vista, no, diciamo, di chi ha presente come funziona un sistema, è assolutamente assurda. Dal punto di vista invece del marketing che utilizzavano questi liquid VPN, diciamo che effettivamente prestavano il fianco ad un'accusa del genere. Lo stato attuale è che i log attualmente, almeno in questa giurisdizione in cui ci troviamo, può essere richiesto di mantenerli solamente ad alcuni fornitori di servizi specifici, quindi in base alle categorie in cui si trovano. Qui non sarebbe purtroppo proprio un inedito se ci fosse un obbligo di mantenere log, ma per adesso, per la maggior parte dei server, questo obbligo non esiste.
Sì, quindi diciamo dobbiamo stare a guardare, perché c'è il rischio che questa cosa provochi, diciamo, se va a valanga, provochi un inasprimento delle norme sui log. C'è da dire che purtroppo LiquidVPN non, in questa storia non ci sta facendo la figura del paladino delle libertà bla bla, perché diciamo evidentemente la ditta era decisamente poco adatta ad avere questo ruolo, e LiquidVPN è sostanzialmente scappata in seguito a questa cosa, nel senso che il sito non è più online, loro non si sono mai presentati in tribunale. E infatti gli accusatori hanno chiesto che venga emesso un giudizio in assenza, sostanzialmente. Quindi diciamo che su questa storia quelli di VPN, appunto, non stanno manco facendo una bella figura, perché non è che sono la povera società tartassata, perché diciamo loro davanti alla sono sostanzialmente scappati, e quindi praticamente rimane solo la posizione dell'accusa, che quindi avrà gioco facile in tribunale. E vabbè, questa notizia appunto è una cosa da controllare, perché per quanto riguarda la fornitura dei servizi, come dire, neutri, dei servizi che non si assumono la responsabilità di quello che le persone pubblicano o come le persone lo usano, questo potrebbe essere un brutto colpo. Un colpo invece leggermente migliore, ma diciamo a parole,
ma fumoso, sì,
fumoso, è quello che ci viene dalla Francia. Questa notizia vecchia pure lei di qualche mese, sostanzialmente che riguarda sempre il download di materiali. È una cosa che si ricollega, se vi ricordate, alla vecchia storia di YouTube DL, cioè ne abbiamo parlato mesi fa.
Sì, YouTube DL è un programmino che funziona particolarmente bene e che permette non so se è un programmino che gira solo sul, no forse no, dai, diciamo che permette ai suoi utenti di scaricare video da YouTube e scaricare video, poi una volta che li scaricano gli permette anche di dire no ma mi tengo solo l'audio, vabbè, insomma, poi fa scaricare intere playlist, insomma fa un sacco di cosette che girano intorno allo scaricare video. Tra l'altro mi sa che nonostante si chiami YouTube DL, in realtà mi sa che scarica video da tanti altri siti che non sono YouTube. In realtà, se vi è capitato mai di dover scaricare un video da YouTube, potrebbe esservi risultato più comodo utilizzare altri siti, cioè pieno, se scrivete tipo YouTube MP3 su Google escono fuori siti a valanga, alcuni di questi li trovate chiusi dall'Agicom, che salutiamo, grazie mille del favore, però insomma diciamo che si trovano siti che scaricano per voi. Ora, se dovete scaricare un solo video, fate prima ad usare uno di quei siti, anche se la legalità del tutto poi ora ne parleremo. Però in realtà no, cioè se ci pensate anche quei siti dovranno avere un programma per farlo, cioè non è che c'è un tizio a mano che sta lì con il registratorino e ascolta i video su YouTube. Ci sarà insomma un modo, quindi YouTube DDL è uno di questi strumenti che vi permette di fare questa cosa.
YouTube DL è che diciamo questa storia non è esattamente, non riguarda solo YouTube DL, ma in realtà tutta la categoria di servizi di questo tipo, perché YouTube DL utilizza un sistema per scaricare che si chiama stream ripping o stream recording, se volete, a seconda del modo esatto. Comunque sostanzialmente corrisponde non a scaricare un contenuto sano come in forma di file identico a quello del proprietario, ma a scaricare sostanzialmente il flusso audio o audio video che poi viene, diciamo, viene inserito in un file.
Sì, è praticamente l'analogo, anche se è tutto digitale, non analogico. Cioè, direi, se no, diciamo che non esiste questo strumento. Come fate a registrarvi una canzone da YouTube? È semplice, premete play e ci mettete qualcosa a fianco alle casse che registra e voilà, cioè, no? E avete fatto. Chiaramente la qualità qui non sarà della migliore, però potreste dire vabbè, però allora io posso fare, no, con un cavetto tutto quanto preciso e miglioro la qualità audio, ok, è già un po' meglio. Se ci pensate, anche se questo in genere non è semplice da fare, però forse vi suona intuitivo che non deve essere impossibile mandare l'audio da Firefox, quindi dal vostro browser, ad un programma che registra l'audio, e così tutto avviene perfettamente in digitale e avete di fatto salvato lo stesso audio che c'era nel coso originale, e lo stesso potreste fare anche con il video. Ecco, questa è la tecnica in questione.
Sì, sostanzialmente questa tecnica, ovviamente non c'è neanche bisogno di dirlo, è odiata e combattuta dai dai produttori di musica, di video, di contenuti, perché giustamente loro dicono noi guadagniamo dalla pubblicità, quando voi guardate sul sito, anche YouTube guadagna dalla pubblicità, noi in questa maniera voi vi fate una copia pirata. Questa domanda è stata posta da un parlamentare francese al governo francese per capire chi avesse ragione, cioè se è vero che utilizzando queste cose si fa una violazione di copyright, perché si copia un dato che appartiene alle società che hanno che gestiscono i contenuti. Questo perché la domanda deriva dal fatto che la questione è abbastanza pruriginosa, perché qua non stai scaricando il file così com'è e fai un'operazione in cui tu ti ascolti il file e ne hai facoltà, perché se tu ti ascolti, perché è esattamente come quando ti ascolti un file su YouTube e lo ascolti con le tue orecchie, quello lo puoi fare, loro lo mettono a disposizione. Il fatto che tu poi abbia registrato, mica c'è scritto da qualche parte che non ci deve essere un registratore nella stanza dove ascolti YouTube, quindi è opinabile. E allora, diciamo, appunto, c'è stata questa interrogazione parlamentare al governo francese che alla fine ha risposto, il ministro della cultura francese ha risposto una cosa assolutamente inattesa.
Cioè ha risposto che sì, si può fare, perché quello riguarda l'esenzione per la copia privata, che è, no, sempre un concetto che in teoria è mantenuto, anche se poi viene limitato in tutte le maniere. Quello di dire, beh, le copie non è che proprio tu non le puoi fare, tu le puoi fare se sono le copie solo per te, se allo scopo di tutela, ci sono vari concetti, no? Per cui per esempio voi se avete, vi comprate un CD del vostro gruppo preferito e poi ve ne potete fare una copia, però poi non potete distribuirla, però quella è la copia che vi serve solamente per dire, ok, ma se mi si rompe il disco originale a forza di ascoltarlo, io poi che faccio? Io ci avevo diritto, nel senso, il fatto che sia rotto non mi obbliga a ricomprarlo, e quindi in quel caso voi potreste averne una copia in maniera legale. E qui il concetto è lo stesso: siccome voi potevate ascoltarlo, allora, e potevate ascoltarlo tutte le volte che volevate, allora potete anche farvi una copia che vi serve semplicemente per poterlo ascoltare quando, per esempio, non avete internet a disposizione. Ma, precisa il ministro, questo è vero solo se non c'è nessuna circonvenzione di misure di protezione tecnica. E questa è una domanda un po' particolare. Quindi dice, ok, questa tecnica funziona sempre, lo stream dumping è una tecnica, diciamo, il buono che ha è che, a differenza di altre tecniche più basate sulla violazione della crittografia o mille altri modi di scaricarsi i file, questa funziona un po' sempre, cioè, nel senso, siccome un file è liberamente visibile, allora te lo puoi registrare, ed è molto difficile da arginare. E però, quindi, uno la potrebbe dire, io, ok, ma io la uso non perché c'è un sistema di protezione, ma perché, per esempio, se io voglio fare il mio programma che ti permette da scaricare da 5.000 siti diversi, è troppo faticoso supportarli in maniera specifica, questa è una tecnica molto generica. Da questo punto di vista lo stream ripping non è una tecnica per aggirare le misure tecniche di protezione. Mentre se invece la pensate come il tu ti saresti voluto scaricare un file, ma siccome quel file era stato cifrato con delle tecniche di protezione, allora sei andato sullo stream ripping, allora se la mettete così è una misura di circonvenzione delle tecniche cosiddette antipirateria.
Sì, però, diciamo, su questa cosa nel caso specifico di, appunto, YouTube, la cosa è abbastanza facile. Cioè, vediamo se per capire se un download è legale con questa tecnica, dobbiamo controllare, appunto, queste regole. Cioè, se la sorgente da cui viene il file è una cosa legale, e se avete dovuto fare qualcosa per superare tecniche di protezione. Una cosa aggiuntiva che, diciamo, che il ministro precisa è che chi fa la conversione non deve conservare copie. Cioè, il concetto è che, siccome questa cosa serve per l'uso personale, se io uso YouTube DL, per esempio, per scaricarmi della musica e me la tengo io, va tutto bene. Ma se, per esempio, la usi tu per darmela a me e ti tieni le copie, questa cosa non va bene, perché tu potresti decidere poi di diventare tu un distributore di copie che a quel punto sarebbero illegali, perché tu non eri il distributore legale, mentre YouTube è un distributore legale, perché molto spesso le cose le caricano spesso anche gli stessi artisti, quindi è sicuramente legale. E poi, tra l'altro, loro cancellano le cose che sono illegali, quindi nel caso di te che distribuisci, no, questa cosa non sarebbe vera.
Non lo so, però c'è anche da dire che questi siti che ti fanno scaricare non è che hanno un grande interesse a tenersi le copie. Cioè, secondo me, chi lancia quei siti non è che voleva farsi un'audioteca.
E infatti la precisazione del ministro era semplicemente, dal punto di vista formale, se un sito si tiene un database con cose già rippate, questo non va bene. Se invece se le rippa al volo, questo va bene. diciamo, ovviamente il problema vero è quello, come dici tu, è la circonvenzione della delle misure di protezione, che appunto è una cosa che, a seconda di come le consideri,
sì, e secondo me rientra nei casi in cui, c'era capitato di vederlo, se non sbaglio, quando parlavamo di HDMI, in cui le misure di protezione tecnica non proteggono in realtà davvero niente da un punto di vista tecnico, ma sono lì per dire che se poi tu l'hai fatto lo stesso, allora hai commesso come se fossimo un reato in più, no? Mi viene in mente come dire, tu considera che c'è, non lo so, no? Un palazzo abbandonato, se ci entri, quello lì potrebbe essere, no? Un reato di occupazione. Io poi davanti ci metto un lucchettino, ma tipo i lucchettini, quelli dei diari segreti di quando eravamo bambini, che chiunque lo romperebbe con una pinza. E dico sì, ma ora se hai violato anche quello, ci sono anche delle aggravanti. Cioè, non serve davvero come strumento per tutelare il bene che dici di voler tutelare, ma serve per dire che se lo violi ed è semplicissimo da violare, ora il fenomeno è più grave di prima. Ecco. Quindi a volte, no, come dire, guardarne poi gli aspetti di sicurezza informatica, infatti per quello poi si vede che si chiede, ma come mai queste misure di sicurezza in fondo non sembrano fatte così bene? E appena escono, dopo 6 mesi esce fuori la tecnica per fregarle tutte, perché spesso non era davvero importante che funzionassero bene.
Ok, a questo punto direi che possiamo passare all'ultima notiziola, che è una notiziola di argomento completamente diverso rispetto alle precedenti, ma è una cosa su cui è un argomento su cui che diverse volte abbiamo affrontato, quindi vi volevamo dire, dare questo aggiornamento, magari ripassandolo poi a delle future trasmissioni in cui magari parleremo più attivamente del lavoro, diciamo, dell'argomento lavoro. La notiziola è il fatto che è stata promulgata una legge nello stato della California che riguarda i lavori controllati da algoritmo. Cioè, ovviamente questa notiziola c'ha un convitato di pietra, nel senso che né la legge né le cose, nessuno parla di Amazon, ma è ovvio che il tutto è stato fatto per Amazon, che gestisce in maniera estremamente meccanica, algoritmica, diciamo, i propri centri, i propri magazzini, rendendo la vita sostanzialmente impossibile agli operai, che dovrebbero, per trovarsi bene in un ambiente del genere, dovrebbero diventare macchine, cioè dovrebbero comportarsi come macchine. Quindi
Amazon senz'altro, ma nella stessa categoria non possono non rientrare i vari Uber e sì, Just Eat e cose del genere, perché si tratta di lavori in cui
la cosiddetta gig economy sta tutta in questa cosa. Amazon è un po' separato perché non è gig economy, però comunque tutta la gig economy sta dentro questo discorso.
Sì, in cui appunto in generale gli algoritmi fanno parte e spesso sono centrali nell'organizzazione del lavoro, cioè la mansione viene affidata ad una persona oppure ad un'altra in base ad un algoritmo. Ecco, quello che ci arriva dalla California non è rivoluzionario, ma meglio che niente.
Sì. Diciamo che sono due cose fondamentali, cioè tenete conto, non eccessive, perché comunque questa è la prima legge che fanno su questa cosa, però comunque sono delle cose importanti. Sostanzialmente questa legge obbliga le compagnie a rendere noti come funzionano gli algoritmi per la misura delle performance del lavoratore. Quindi non è che elimina il lavoro, gestito da algoritmi, però obbliga l'azienda a rendere note almeno in una certa percentuale il modo di funzionamento di questi algoritmi, sia ai lavoratori sia al governo. Quindi sostanzialmente non potranno essere del tutto oscuri questi algoritmi, bisogna sapere che dati utilizzano e come li elaborano. E inoltre stabiliscono che che non può essere usato non possono usare metodi di punizione dei lavoratori che non abbiano una metrica, metodi di, non di punizione, più di come si dice, di disincentivo, no? Di,
non mi viene in mente.
Sì, comunque metodi di, in cui, per cui il lavoratore viene penalizzato, metodi di penalizzazione del lavoratore che non si basino su metriche certe e che non costringano cose assurde come quello che è successo in cose di Amazon, come il fatto di lavoratori che sacrifichino la pausa pranzo, che sacrifichino le pause obbligatorie per o che in alcuni casi, questa è una notizia che è uscita, che sostanzialmente non potevano andare in bagno, erano costretti a urinare nelle bottiglie, perché se fossero andati in bagno non avrebbero raggiunto i requisiti previsti dall'algoritmo. È un primo passo, speriamo che vada avanti, diciamo, speriamo che anche altri paesi, altri stati americani, anche altre nazioni si vadano in questa direzione, perché diciamo la cosa importante, io da quello che ci vedo in questa cosa, la cosa importante secondo me non è tanto, mi dispiace per i lavoratori perché dirò una cosa che non è proprio per i lavoratori, non è tanto che dicano ad Amazon non potete fare il fare una cosa che penalizza il lavoratore quando sta usufruendo dei suoi diritti sostanzialmente, ma secondo me è più importante l'altra, cioè non potete fare un sistema algoritmico che non sia noto, cioè che attribuisce premi e penalità in una maniera che non si sa qual è, perché è soltanto all'interno dell'algoritmo, e questa secondo me è una cosa importante che purtroppo in nessun paese al momento c'è. Cioè, mentre in Italia.
Sì, perché l'impatto di questo tipo di meccanismi è particolarmente forte, innanzitutto perché sposta, no, il come dire, se c'è un contratto di lavoro che ha dei termini iniqui, si potrà organizzare una lotta che chieda rimozione di questo, quello e quell'articolo, ma se tutto se la logica decisionale viene spostata ad un algoritmo che non si sa quale è e in base a cosa fa le sue operazioni, ma che si sospetta in base al modo in cui si comporta che potrebbe per esempio penalizzare le persone che fanno la pausa al bagno troppo lunga, ma nemmeno questo è chiaro, capite che è ben difficile organizzare poi una lotta che dite noi vorremmo che tu dia quella parte di codice che magari nemmeno esiste, perché magari il codice usa euristiche autoapprese e quindi da nessuna parte c'era mai scritto che quelli che vanno al bagno sono penalizzati.
E quindi quando i sindacati chiedono di vedere quella cosa, la parte di codice che riguarda l'andata al bagno, la risposta è ma non c'è una parte di codice riguardante l'andata al bagno, che magari è pure vero.
Sì, cioè magari lui c'ha una logica appunto ad intelligenza artificiale, come va di moda a dire adesso, che non so poi cose così fuori portate, cioè non so, l'intelligenza artificiale è scema per prendere decisioni del genere, sono cose che se hai fatto l'università poi le sai fare, anche se non l'hai fatta chiaramente, però per dire, insomma, siamo a quel livello lì, non siamo assolutamente alla frontiera della scienza.
Non ci vuole il computer quantistico, basta,
non direi, no.
Basta qualche giornata a programmare e l'hai fatta.
Sì, qualche giornata a programmare, cioè, i filtri anti-spam facevano cose più raffinate più tempo fa, ecco, e quindi questo da una parte allontana, no, il problema e lo depoliticizza, perché lo rende tutto quanto tecnico, e poi possono implementare dei criteri che sono davvero davvero pesanti da vivere, perché possono creare alcuni meccanismi che sono quelli detti anche di gamificazione, cioè, no, per cui, che ne so, se uno sa che esistono, oltre alle, diciamo, punizioni, c'erano anche le ricompense, e che queste ricompense arrivano in maniere simile a quelle delle slot machine, quindi riutilizzi dentro al lavoro le stesse logiche che vengono usate nelle slot machine, che vengono usate nei giochi, no, che hanno molta assuefazione sul cellulare, nei sistemi di messaggistica, li riusi anche sul lavoro, crei un ambiente di lavoro a dir poco insalubre, ecco. Quindi invece, no, se almeno le regole fossero trasparenti, verosimilmente questo tipo di meccanismi, voglio sperare, ma magari mi illudo sempre, che nessuno avrebbe la faccia di scrivere nero su bianco te li diamo ogni tanto a caso ti diamo una ricompensa, perché questo sarebbe chiaramente una manipolazione, no?
sì, diciamo, questa questa cosa è appunto il primo passo verso una cosa che purtroppo abbiamo lasciato perdere per troppo tempo, nel senso che questa cosa della, appunto del lavoro gamificato, della gig economy, della cosa algoritmica è stata diciamo è stata sottovalutata per molto tempo, e ora noi siamo in una situazione in cui esistono vari lavori del genere. Magari in Italia lo sentiamo di meno perché comunque abbiamo, rispetto agli Stati Uniti, delle leggi un pochettino più protettive, quindi non possono fare proprio tutto, però comunque anche da noi ci sono problemi di questo tipo. Anche da noi non si sa come sono fatti gli algoritmi, e sarebbe opportuno riuscire ad avere questa leggi del genere che impediscono gli abusi, appunto.
Sono le 23:09, quindi il nostro premio produttività anche per questa sera non ce lo toglie nessuno. Speriamo che questo attivi le ricompense adeguate sull'intelligenza artificiale che governa questa radio, un'intelligenza molto concreta che vive di autogestione tutti i giorni, e quindi una radio che vi invitiamo a sostenere. C'è stata giusto l'altro ieri una cena strike, e insomma è nostra intenzione continuare a farne una al mese, il primo venerdì del mese a strike, insieme a tutta quanta la una cena al mese a strike a sostegno della radio, ma o almeno una volta a settimana a strike ci saranno cene a sostegno di altri progetti affini, di casse di solidarietà e così via nell'ambito della cucina ardente. Quindi insomma vi invitiamo a fare un salto, così come stiamo muovendoci per un concerto con tra gli altri Plutonium Baby alla SNIA il 16 ottobre. Insomma, non mancano le occasioni di sostenere Radio Onda Rossa, ne daremo naturalmente conto dal nostro sito ondarossa.info e dalla nostra frequenza 87.9. quella che avete ascoltato è l'Dita nella Presa, che una domenica ogni due vi delizia parlando di tecnologia e dintorni, e che adesso vi lascia nelle sapiente mani del compagno automatico che mescolerà per voi audio e musica fino a domattina ore 8, ora in cui inizia la rassegna stampa, e poi via con la consueta programmazione del lunedì. Un grosso abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi l'avesse fatto privato o privata della propria libertà personale. Noi ci risentiamo tra due settimane e ciao ciao.